Buongiorno. Buongiorno amici di Radio Missione Francescana e di Radio Missione Francescana Medicina. E devo prima cosa, professore, devo salutare il mio amico dottor Giorgio Dini. Ciao Giorgio.
Ciao Gigi.
Noi condividiamo da molti anni questa trasmissione che sappiamo molto seguita, professore. E un saluto va al nostro tecnico e un ringraziamento anche a Enrico Bonisolo. Devo dire che sono emozionato oggi. Anche alla mia età ci si può emozionare, perché oggi io e mio caro amico dottor Giorgio Dini festeggiamo la 600ª intervista di Radio Missione Francescana Medicina. 600 interviste, 16 anni davanti ai microfoni di questa grande radio, è una grande soddisfazione, sia per Giorgio che per me, per il traguardo ottenuto. E rivolgiamo giustamente da questi microfoni un grazie di cuore ai tanti medici di Varese, provincia, ma anche fuori provincia, che sono stati intervistati da noi sulle varie patologie, dove l'obiettivo, come ripetiamo sempre io e Giorgio, è stata la chiarezza nella semplicità, per capire e far capire a tutti che la prevenzione è importante e alla fine paga. È una giornata particolare. Avrei dovuto ringraziare anche padre Gianni e tutti i nostri tecnici, perché è una giornata particolare. E poi particolare anche perché abbiamo un grande ospite, un grande amico che Giorgio adesso presenterà. Grazie a tutti voi che ci state ascoltando.
Il nostro ospite è il professor Massimo Agosti.
Buongiorno.
Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ben arrivato, grazie.
Grazie a voi, ed è un privilegio essere qui alla 600ª. Allora, davvero grazie per avermi invitato.
Grazie. Quindi professor Agosti, neonatologo e pediatra, dal 2009 direttore del Dipartimento Materno Infantile Neonatale e di pediatria dell'Ospedale del Ponte. È professore di pediatria presso l'Università dell'Insubria per l'insegnamento terapie intensive neonatale.
E pediatria.
Attualmente membro e fast president del direttivo della Società Italiana di Neonatologia Regione Lombardia. Giusto, prof?
Giusto, va bene. Grazie.
Professore.
Soprattutto curi i bambini, diciamo.
arriveremo anche lì.
Bene.
Professore, la prima domanda che le voglio fare è la domanda molto semplice. Si parla del Dipartimento Materno Infantile, però io so che lei preferisce chiamarlo Dipartimento della Donna e del Bambino e della Donna. Perché in lei c'è questa voglia di chiamarlo in questo senso? Perché la sua attività di ricerca clinica è stata orientata sempre dalla nascita alla mamma?
Ma la domanda è bella, perché in realtà si chiamava prima Dipartimento Donna e Bambino, poi Regione Lombardia decise qualche anno fa di cambiare tutti i dipartimenti della donna e del bambino in materno e infantili. Ma in realtà per me Donna e Bambino è un po' più completo, perché donna implica anche la non mamma, implica anche la zia, la nonna, la sorella, voglio dire, implica anche la parte ginecologica e non solo quella ostetrica. E bambino è forse un'addizione un po' più ampia, perché infantile ti rimanda un po' al bambino più piccolo. Non dimentichiamoci che in latino infans è colui che non parla. E quindi per me, che faccio eminentemente, prevalentemente neonatologo, mi farebbe anche gioco. Però dobbiamo invece ricordarci che l'età evolutiva va da 0 a 18 anni. Quindi donna e bambino è un po' più completo. Comunque, diciamo, un gioco di parole, va bene anche materno e infantile.
Bene. Professore, qualche mese fa abbiamo intervistato il professor Gentilino, proprio nel primario della chirurgia pediatrica, e con lui abbiamo parlato, valutato dove si è arrivati, da dove si è partiti, eccetera. Oggi tocca a lei, come direttore di questo dipartimento donne e bambino. Il titolo della trasmissione è Il ponte cresce. Quanto è cresciuto e quanto deve crescere ancora? E perché? Lei ha detto una frase molto bella: deve crescere perché c'è tanto da fare.
Certo, il Del Ponte è cresciuto tantissimo. Se ci guardiamo alle spalle, davvero abbiamo fatto negli ultimi anni una crescita esponenziale per quantità di prestazioni e mi permetto di dire anche per qualità. Ovviamente nessuno è perfetto e per questo che dobbiamo continuare a crescere, ma sicuramente ci stiamo confermando come un punto di riferimento non solo di Varese, non solo del territorio, ma anche proprio regionale. Questo è per il merito, grande merito di tutti gli infermieri, di tutte le ostetriche, di tutti i medici che collaborano a Del Ponte, a cui io devo davvero dire, ma più che devo, voglio dire un grazie, perché grazie a loro io in questo momento li sto rappresentando, perché davvero grazie alla quotidiana fatica di tutte queste persone che credono nel progetto. Vede, il Del Ponte cresce anche perché Varese a suo tempo ha vinto una scommessa, che è quella di investire sull'ospedale Del Ponte come centro di riferimento della donna e del bambino, appunto, come si diceva prima. Ha vinto una scommessa, e di questo dobbiamo essere grati all'amministrazione pubblica, Regione Lombardia, a tutti gli interlocutori, agli amministratori, ma grati soprattutto a chi quotidianamente, giornalmente ci mette la faccia e cerca di migliorarsi. C'è molto senso di appartenenza al Del Ponte, c'è la maglietta, come dico io, ed è quella che dobbiamo avere e dobbiamo, per cui dobbiamo ogni giorno saper accogliere bene il neonato, il bambino, l'adolescente o la signora, la donna in difficoltà che hanno bisogno di noi, con le loro famiglie. Questo è il segreto di questa cura del Ponte, che vuole crescere ancora di più. Non c'è, in medicina non possiamo mai fermarci, chi si ferma è perduto, fra virgolette.
Quindi crescere vuol dire anche essere competitivi verso gli altri.
Assolutamente sì, vuol dire creare competizione, creare effervescenza, qualche volta naturale, qualche volta un po' più così, vuol dire anche magari discutere, vuol dire anche magari creare anche qualche divergenza che può essere poi sanata nella crescita. Tutte le situazioni che sono in crescita sono per forza competitive. Noi abbiamo dovuto farci spazio. Vede, tanti bambini, per esempio, banalmente, da Varese fino a un po' di tempo fa, i genitori dirigevano la macchina verso Milano e si facevano curare nei posti specialistici a Milano perché c'erano dei centri che venivano ritenuti più attrezzati. Bene, sempre di meno. Qualche volta l'auto viene diretta da Milano verso Varese. E devo dire che questa è una gran bella soddisfazione.
Professore, questo piccolo miracolo, perché io l'intendo come piccolo miracolo che voi state facendo, è sufficiente o vi aspettate altre soddisfazioni?
Guardi, noi cerchiamo la soddisfazione quotidiana. La soddisfazione più bella è vedere nella faccia e negli occhi dei bambini e delle loro famiglie il fatto che si riesca a curarli, si riesca a fare prevenzione prima di tutto, come dicevate prima, ma anche cura e terapia. Quindi questa è la soddisfazione quotidiana che ti dà la forza di andare avanti. Certo che noi, tenendo molto all'ospedale Del Ponte e a questa scommessa vinta, che va sempre però continuamente vinta, noi diciamo anche molto, e questo è un sentimento che mi piace dire, è una sensazione, un concetto che mi piace dire, che questa occasione è davvero unica per la città di Varese, per tutto il territorio, e io credo che i cittadini non debbano farsi sfuggire la particolarità che abbiamo un ospedale interamente dedicato alla donna e al bambino. Non tutte le città hanno questa opportunità, non dappertutto vi è un centro di riferimento. Regione Lombardia ne ha individuati 5. Da est a ovest sono Brescia, Bergamo, 2 a Milano e 1 a ovest, che è il nostro, Varese. Quindi un senso di responsabilità anche da parte nostra. Noi dobbiamo e vogliamo mettercela tutta, noi operatori sanitari, ma anche di responsabilità della cittadinanza, dell'amministrazione pubblica, di continuare a mantenere questo gioiellino. Lo dico non tanto perché per quanto riguarda me, ma per tutta la gente che ci lavora e che viene da noi. Perfettibile, perché anche noi non siamo esenti da critiche, anzi le critiche ci fanno crescere. Questo è il concetto.
Poi, professore, arriveremo anche a dire qual è stato lo sforzo vostro per arrivare ad essere un hub. Questo è molto importante, non so se
certo,
lo può dire adesso.
Certo, lo sforzo.
Cioè, cosa vuol dire?
Lo sforzo è quello.
A Varese.
Essere hub vuol dire curare i casi più difficili. Vuol dire non mandar via i casi, tenerli, ma quando tieni i casi complicati? Quando hai le competenze, perché sennò saresti un pazzo che tiene dei casi che non sa gestire. E allora aumenti le competenze. Aumentare le competenze vuol dire studiare, approfondire, andare in giro per l'Italia e per il mondo a crescere, a vedere come fanno gli altri, a riportare quello che è stato visto, e in questo passaggio di cultura, questa osmosi, tu elevi il livello. E poi discutere insieme quotidianamente. Noi quotidianamente discutiamo i casi clinici e, discutendo, sentendo le varie persone e i vari pareri, i vari contributi culturali, tu riesci a dare la cura migliore per quel piccolo paziente.
Quindi, per concludere, questa crescita è importante, la crescita per attirare pazienti, ma al tempo stesso è importante anche per attirare professionisti nuovi, pediatri.
Bravissimo,
che
questo
vengano a Varese.
È un volano, questo è un concetto fondamentale quello che lei ha detto, perché se tu crei cultura riesci a curare i casi più difficili. Se curi i casi più difficili, i professionisti più abili, quelli che vogliono più spendersi, dicono: beh, ma lì è un bel centro, io vorrei andare a lavorare lì, è inutile che vada di là. E quindi crei fermento, e questo è un modo per noi medici, infermieri, ostetriche, operatori sanitari, tecnici di laboratorio, di radiologia, ma soprattutto la parte medica, è un modo per rimanere e investire su questo posto che diventa importante.
Quindi vogliamo dire questa parola, fiducia in tutto il complesso, lei ha detto prima infermieri, ma anche medici, professionisti.
Assolutamente sì.
C'è una telefonata, professore, c'è una telefonata e non vorremmo tenere... Si ricordi la domanda fatta che poi la riprendiamo. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno lei, buongiorno, mi dica. C'è il professore?
Sì, buongiorno professore.
Buongiorno.
Senta una cosa, io sono un nonno e ho un bellissimo nipote di 15 anni... Però quando è nato era presso di voi all'ospedale del Ponte, e diciamo che poverino, il nipotino è nato che aveva 5 mesi, con i relativi problemi dovuti al 5° mese.
Alla grave prematurità.
Però, sì. Però so che voi, io la devo ringraziare personalmente, ringraziare lei e tutto lo staff dell'ospedale, perché questo bimbo, questo mio nipote, è stato salvato da voi. Per 4-5 volte è andato in difficoltà, è andato in sofferenza, e voi siete riusciti a salvarlo, siete riusciti a farlo crescere, e io sono felicissimo di questo e vi devo ringraziare tantissimo, tantissimo, perché... Poi con questo mio nipote che adesso ha 15 anni, sì. Adesso c'è un bellissimo rapporto di stima, affetto e amore verso il nipote. Però ecco, devo sempre, come dicevo prima, ringraziare l'ospedale del Ponte, in prima persona lei e tutto lo staff che ci ha aiutato ad aiutare questo nipote, che adesso è un meraviglioso ragazzino di 15 anni, però
grazie.
Senza il vostro aiuto forse non lo so come sarebbe andata. Grazie ancora, professore.
La ringrazio tantissimo, queste parole, devo dire, ecco, parole di questo tipo ti pagano non la giornata, la settimana, il mese, perché lei ha detto una cosa molto bella, di che vi abbiamo aiutato, perché quando nasce un bambino così tanto prematuro nasce anche una famiglia prematura, nasce anche una mamma, un papà, dei nonni, che ovviamente vengono catapultati in una realtà totalmente inattesa e inaspettata. E quello che lei mi dice dopo 15 anni è veramente molto molto bello, perché dà la dimensione in questo aspetto del nostro materno infantile, che è la neonatologia, la terapia intensiva neonatale, di quanto amore e dedizione i nostri infermieri, i nostri medici debbano metterci, e che sono indispensabili questo amore e dedizione per la cura, perché curi con i farmaci, con i tubi, con i respiratori, con tutte le alchimie mediche, ma devi curare anche con il tuo saper esserci, con la tua persona, perché in quel momento, in quel periodo e anche dopo, come diceva lei varie volte dopo, i genitori vanno davvero letteralmente in difficoltà, e se tu ci sei, sei un porto sicuro per loro. Quindi girerò questo suo ringraziamento ai miei dottori e ai miei infermieri, perché davvero se lo meritano. Grazie.
Grazie. Ci fermiamo un attimo, professore, e ascoltiamo la prima canzone che ha scelto il nostro buon Isolo. Stiamo intervistando il professor Massimo Agusti, vi ricordo, direttore del Centro di Neonatologia, Terapia Intensiva, Neonatale e Pediatria, nonché del Dipartimento Materno-Infantile della SST Sette Laghi, Polo Universitario di Varese. So che c'è una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desiderei chiedere un parere al professore. Io ho un nipotino di 15 mesi che è stato allattato con latte materno, e ancora oggi il pediatra sostiene di mantenere, nonostante lo svezzamento, l'allattamento materno. Mi chiedo e chiedo al professore, ma ancora è un latte che può dare un apporto nutritivo, e qual è il rischio di dipendenza dal seno che il bambino può correre? Grazie.
Grazie, grazie per la domanda. Il pediatra è stato molto bravo, direi, nel continuare a promuovere e a proteggere il latte materno, ben inteso se la mamma riesce, ce la fa, se riesce a combinare l'allattamento con gli altri impegni lavorativi, eccetera. Il latte materno è un alimento prezioso non solo per i primi mesi di vita, ma anche per il primo anno e anche fino ai 24 mesi, fino al secondo anno di vita completo. Pensi che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le società scientifiche anche internazionali e anche le nostre nazionali dicono che è possibile, che è assolutamente protettivo, che va bene proseguire con l'allattamento materno. Il grado di dipendenza non è un problema, anzi dà più autonomia alla fine, negli anni successivi, aver allattato più a lungo un bambino che non il contrario. Quindi è un discorso assolutamente positivo quello di continuare, certamente con l'introduzione dei cibi solidi, quindi con lo svezzamento, come mi sembra proprio che sia stato fatto nel caso che lei cita del suo nipotino. E quindi il latte materno alla lunga, anzi, ti dà più autostima e più senso di autonomia, oltre che essere un vantaggio anche a lungo termine, perché si è visto che essere allattati a lungo al seno predispone a una maggior protezione verso il sovrappeso, il diabete, l'obesità nell'età adulta, e dà un aiuto anche alle mamme che allattano, perché le protegge di più verso alcune patologie anche molto problematiche, alcune neoplasie. Quindi va bene sia per la mamma che per il bambino.
Io la ringrazio per la telefonata.
Grazie, grazie a voi.
Grazie.
Professore, ritorniamo ancora sul ponte, sull'ospedale del ponte. Ho letto alcune lettere mandate al vostro reparto. L'importante, come diceva lei, è l'accoglienza per il piccolo paziente. Gliela leggo. Mi ha impressionato veramente questa lettera. Mia figlia è entrata con una grave denutrizione e al pronto soccorso abbiamo trovato solo persone gentili che non ci hanno fatto sentire in nessun modo a disagio. Nonostante non ci fosse posto nel reparto dove trattano malati di anoressia, disturbi alimentari, ci hanno dato le migliori cure del reparto pediatrico. In attesa del posto, io e mia figlia siamo state accolte come a casa. Grazie, ci avete salvate.
Bene, devo dire grazie a questa signora, perché non è sempre, accade di più qualche volta che uno ti critica che non che ti scriva le critiche, piuttosto che invece scriverti le cose positive. Questo mi permette, mi dà l'occasione di dire quello che abbiamo costruito in questi ultimi 5-6 anni, fra le varie cose, fra le tante cose che sono state costruite, il pronto soccorso pediatrico, un pronto soccorso pediatrico completamente dedicato, con personale medico e infermieristico totalmente dedicato all'emergenza urgenza pediatrica, con veramente un'attenzione, una dedizione dalla dottoressa Plebani, che lo dirige in giù fino a tutti i medici, gli infermieri eccetera, veramente molto molto particolare. Loro sono non mi meraviglia questa lettera, ovviamente mi inorgoglisce come rappresentante loro, ma loro veramente sono un gruppo che cerca, in un momento difficile come quello in cui vai in pronto soccorso con tuo figlio, con tuo nipote, è un momento complicato, è un momento in cui puoi avere anche attese, puoi dover aspettare, magari tu pensi di essere più urgente di quello che sei, di quello che viene giudicato in base ai vari colori, codici colori eccetera, però c'è sempre il modo poi per riuscire a entrare in relazione. Ecco, questo è quello che su cui noi lavoriamo tanto, entrare in relazione con il paziente. Entrare in relazione vuol dire che tu quando sei medico sai, quindi il sapere perché hai studiato, ma devi anche saper essere. Sei una persona in quel momento che si mette in relazione con un'altra persona che è in difficoltà, quindi tu devi essere tu paziente, ma paziente nel senso di avere pazienza verso il paziente o il caregiver, adesso si dice che poi è genitore o comunque può essere il nonno, la nonna, ma comunque di solito sono la mamma e il papà che portano il loro piccolo. Quindi la nostra pazienza genera poi fiducia.
Allora devo ringraziare anch'io, perché io come nonno ho portato il mio nipotino e grazie a Dio il problema si sta risolvendo, quindi devo ringraziare anch'io voi.
Poi certamente non siamo perfetti, certamente magari capita qualche volta che non vada bene qualche incontro tra operatore e appunto famiglia, ma su questo noi ci vogliamo mettere la faccia. Io lo dico sempre a tutti i miei dottori, ma lo dico prima di tutto a me stesso. Dove abbiamo sbagliato dobbiamo capirlo, perché così ci miglioriamo e il giorno dopo dobbiamo essere un pochettino migliori.
Professore, lei qualche settimana fa ha detto una frase bellissima a proposito dei bambini: io sono a libro paga dei bambini e dei genitori. Guardi che è una frase molto bella per un direttore, ma anche per un pediatra normale.
Sì, per la verità forse la frase era: sono in quota i bambini. Sì, perché per me, beh, questo è il mio lavoro, io cerco di curare i bambini, e curando i bambini ho capito, dopo pochi minuti che curavo i bambini un po' di anni fa, ho capito che per curare i bambini devi entrare in relazione molto bene con i loro genitori, perché se tu buchi lo schermo dei genitori oltre che dei bambini, fai in modo che loro poi te li curino meglio e seguano bene i consigli che tu dai. Quindi è un gioco di squadra alla fine.
Professore, lei, abbiamo parlato prima di prematurità, di tanti bambini prematuri, e parliamo... Lei definisce questi bambini dei piccoli eroi, che sono piccoli eroi da abbracciare. Però questo è importante e io sono d'accordo. Ma quello che è ancora più importante, che lei dice che quando vai in ambulatorio, perché avete creato anche l'ambulatorio per questi bambini, lei li rivede questi bambini e prova una contentezza enorme nel vedere questi bambini cresciuti, e mi ricollego alla telefonata di poco fa del nipotino di 15 anni. Cioè, la domanda certo, è duplice.
Certo, certo, ma noi abbiamo, come neonatologia, negli ultimi 20 anni abbiamo fatto passi da gigante, perché tenga presente che la mortalità dei bambini molto prematuri era altissima negli anni 80-90, dal 2000, dai fini anni 90, adesso ancora ora è veramente diminuita moltissimo, quindi abbiamo aumentato molto la sopravvivenza, quindi dobbiamo badare molto alla qualità della sopravvivenza. Non basta di mettere un neonato nato di 500, 600, 700 grammi, un chilo, ma quello che serve è cercare di mandarlo a casa e di seguirlo poi nel migliore dei modi, perché quando dimetti un neonato nato prematuro si sono risolte le problematiche più acute, ma ci sono poi da individuo a individuo, da bambino a bambino, varie altre problematiche che puoi risolvere poi con l'aiuto del pediatra del territorio, con l'aiuto di altri interlocutori, ma anche con il nostro servizio, come diceva lei prima, ambulatoriale, che si chiama servizio di follow-up del neonato prematuro e o che ha avuto altri problemi. E lì, anche lì, c'è un team che abbiamo messo in piedi con un neonatologo, una neuropsichiatra infantile, le fisioterapiste, un logopedista, una musicoterapista. Noi abbiamo da anni una musicoterapista che lavora con noi sia nell'ambulatorio del follow-up, ma anche in reparto, perché noi vogliamo combattere la, mi passi il termine, la bruttezza di certi interventi che dobbiamo fare, perché quando fai un prelievo a un bambino di 700 grammi, per quanto curi tutti gli aspetti antidolorifici, devi obbligatoriamente procurargli un dolore, un dispiacere, quando devi intubare, quando devi mettere un sondino, e allora devi combattere la bruttezza con la bellezza. La bellezza di alcune sensazioni, la prima di tutte, è tenere la mamma il più possibile vicino, accanto al neonato.
E dopo parleremo
in difficoltà
anche di quello. Professore, quando rivedo questi piccoli eroi divenuti grandi, comprendo quanto valga la pena impegnarsi ogni giorno, crederci sempre, non mollare mai. Questi bambini sono eroi.
Sì, questo è proprio è il mio modo di pensare.
Il suo motto.
Ci dobbiamo fermare per una bella canzone, riprendiamo, così almeno abbiamo la bellezza di 15 minuti ancora. Grazie. Stiamo intervistando il professor Massimo Agosti, vi ricordo, direttore del Centro di Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria, nonché del Dipartimento Materno Infantile della SST Sette Laghi, Polo Universitario di Varese. Il titolo è Il Del Ponte Cresce. Quindi lascio la domanda al nostro Giorgio. Vai, Giorgio.
Professore, a proposito della crescita, io le volevo dire due parole, chiederle: la terapia intensiva neonatale e pediatrica, di cui ne abbiamo parlato adesso, quanto è importante? Come è composta? Quanti sono i letti? Che frequenza ha di questi bambini?
Allora, sono due reparti. Abbiamo una terapia intensiva solo neonatale, che pensi ha la bellezza di 10 posti letto più altri 20 di subintensiva, proprio perché tutti questi neonati che nascono molto prematuri oppure bisognosi di cure particolari vengono curati in questa sede. Non tutti gli ospedali hanno questo reparto. Nella provincia di Varese siamo l'unico ospedale. Noi siamo centro di riferimento per i punti nascita, poi di Cittiglio, di Tradate, che appartengono sempre alla nostra azienda ospedaliera, ma anche di Busto Arsizio e di Gallarate. Quindi in realtà noi abbiamo un servizio di trasporto neonatale d'emergenza H24 che va sempre, Pasqua, Natale, Capodanno, non c'è giorno, notte, sabato, domenica, che in cui se nasce un bambino in difficoltà in questi ospedali e ci chiamano, parte a sirene spiegate un'ambulanza con a bordo un neonatologo e un'infermiera neonatologica e una culla da trasporto che vanno ad assistere in emergenza urgenza in loco, quindi a Busto, Gallarate, Tradate o Cittiglio. Facciamo circa un 80-90-100 trasporti all'anno, quindi non è un problema insignificante, è un problema importante, di grande garanzia per il territorio, sapere che c'è un centro di riferimento. Poi abbiamo invece la terapia intensiva pediatrica, che è di recente istituzione da alcuni anni, che è diretta dal dottor Ambrosoli, che è un rianimatore anestesista, con un'altra equipe, con altri 6 posti letto, in cui si possono tenere anche eventualmente delle problematiche di tipo ginecologico-ostetrico. Quindi in realtà è una terapia intensiva ginecologico-ostetrica e dei bambini un po' più grandi che non sono neonati. Quindi è un completamento ancora, che insieme alla chirurgia pediatrica e a tutte le altre chirurgie subspecialistiche, dall'urologica e tutte le altre, completa e fa crescere, appunto, come
e anche loro sono cresciute.
Anche loro sono cresciute e stiamo crescendo, quindi è un dato positivo.
Lei parla spesso, il suo pensiero è rivolto ai genitori di questi bambini, e nel senso di aiutarli, contenere la solitudine, l'isolamento, perché loro fanno un viaggio che è sconosciuto, vanno in un ambiente che è sconosciuto. Allora, parlando di terapia intensiva neonatale, queste persone, quando devono portare il bambino a casa, il loro problema è veramente importante, cioè il rientro a casa. Quanto è difficile, o quanto fate voi per far sì che i genitori siano messi nella funzione migliore per accettare il bambino a casa nell'autonomia, perché sono solo loro, non c'è più il medico?
Questa è una domanda molto importante. Guardi, come Società Italiana di Neonatologia, di cui lei ricordava prima, ho fatto il presidente in Regione Lombardia, adesso sono vicepresidente nazionale, lavoriamo tanto su questo aspetto, e diciamo con un piccolo slogan, abbiamo fatto anche un piccolo opuscolo, che la dimissione inizia in terapia intensiva dal primo giorno del ricovero. Cioè, nel senso che noi dobbiamo aiutare i genitori a riappropriarsi, permetta questo termine, del bambino, che dobbiamo in qualche modo, di cui dobbiamo in qualche modo occuparcene noi per questioni mediche ed infermieristiche, ma insieme ai genitori. In altri termini, i genitori non sono dei visitatori del loro figliolo, sono parte integrante della cura. Insieme ai genitori, insieme agli antibiotici, insieme all'ossigeno, insieme a tutto quello che serve, noi curiamo quel bambino al meglio, ma insieme ai genitori.
La dimissione, professore.
E quindi la dimissione diventa un momento che diventa, come dire, un momento finale di questo percorso. Infatti noi, quando poi dimettiamo il bambino dalla terapia intensiva, lo mettiamo per qualche giorno, settimana, in terapia subintensiva. Lì i genitori possono stare ancora più a contatto con il loro bambino, e la madre si impratichisce sempre di più da un punto di vista proprio gestionale, pratico. Quando poi va a casa, diamo degli appuntamenti ambulatoriali, facciamo conoscere il pediatra di famiglia, altro punto importante. Il pediatra di famiglia deve conoscere quel caso, soprattutto se è stato un caso molto complicato, prima che se lo veda recapitare nel suo studio, nel suo ambulatorio. Lo conosce da noi, venendo magari a trovare il bambino poco prima che venga dimesso. E devo dire che sempre di più capita, grazie alla bella collaborazione che abbiamo con i colleghi del territorio, con i pediatri del territorio.
E questo è importante. Ad ogni modo, la dimissione è una meta molto attesa. Giusto?
Certo, è una seconda nascita.
È una seconda nascita, però a volte è temuta,
certo,
dai genitori. E per quello voi l'avete capito e state valutando il tutto.
Certo. È temuta perché in realtà tu passi da una situazione in cui hai dei neonatologi, delle infermiere neonatologiche che appena fai una domanda sono lì che ti rispondono, poi prendi il bambino e te lo porti a casa, e lì non c'è più nessuno.
È il problema.
Le posso fare una domanda, sì? Velocemente io? Visto che lei ha parlato con noi, ha fatto una trasmissione sul Covid, sulle, sì, vaccinazioni. Sì. Le leggo questa lettera che, sì, mi è arrivata sul telefonino. Sono da poco mamma, odio le vaccinazioni perché mi mettono paura. Quali vaccinazioni nei primi mesi di vita? Punto di domanda. Ho paura, ma sono obbligatorie? O posso scegliere di non farle? Quindi lei, che è stata sempre un grosso, ha sempre diciamo, lottato per le vaccinazioni e anche per la vaccinazione, per il problema che ha tutte le vaccinazioni che vengono, che ci sono.
Sì, guardi,
ad esempio sul sincizziale, potrebbe, certo, sul virus sincizziale,
certo,
potrebbe essere.
Certo, certo. Guardi, prima quel nonno di prima che mi ha chiamato sull'allattamento protratto del nipotino, parlava di allattamento. L'allattamento è un dono di madre natura. La natura ci regala l'opportunità di far crescere col latte materno. L'intelligenza umana ci dona l'opportunità di proteggere ulteriormente i nostri bambini con le vaccinazioni. Non bisogna aver paura delle vaccinazioni. Non esistono vaccinazioni in questo momento che sono così pericolose da non essere fatte, perché è peggio farle che beccarsi la malattia. È molto meglio vaccinarsi che correre il rischio, soprattutto poi ai bambini più fragili, di prendersi, per esempio, tanto per non fare nomi, una pertosse. Io ho avuto noi abbiamo avuto un bambino ricoverato in terapia intensiva per una pertosse, un neonato di un mese. Quindi in realtà anche il concetto di sono obbligatorie o non sono obbligatorie, ma siamo fortunati che ci sono raccomandabili. Gli inglesi usano un termine recommended, che vuol dire raccomandato. Abbiamo l'opportunità e la fortuna di poterle fare. Vacciniamo i nostri bambini, proteggiamoli, perché diamo loro un futuro migliore, più protetto.
Abbiamo due minuti, detto, abbiamo due minuti.
Fin dal primo giorno. Professore, cosa vuol dire umanizzazione delle cure? Curare la persona, non la malattia.
Certo, vuol
dove
dire...
l'ha detto lei soprattutto?
Ma io cerco, noi cerchiamo di dirlo, noi medici, noi neonatologi, ma anche i pediatri, cerchiamo di dirlo molto, perché abbiamo capito quanto sia importante curare non solo, come si diceva prima, con i farmaci, ma curare anche con, chiamiamola così, l'altra parte della cura, che è un'altra metà della cura, che è proprio il fatto cercare di far valere tutte le terapie che sono, chiamiamole, non farmacologiche. Poniamo per esempio, pensiamo per esempio al dolore del bambino, al dolore del neonato. Pensate che fino a 40 anni fa si pensava che il neonato non soffrisse, invece abbiamo scoperto dallo studio, dall'applicazione, torniamo al fatto che bisogna studiare in medicina, come in tutti i lavori, ma in medicina in particolare bisogna studiare. Allora abbiamo capito che il neonato soffre, e soffre tantissimo. E sapete chi soffre di più? Il neonato, tanto più è piccolo. Quindi il neonato prematuro soffre di più della persona anziana. Perché soffre di più? Perché le vie dolorifiche sono fatte in un certo modo fisiopatologico, per cui il dolore corre più veloce, solo che te lo comunica in un modo che fai fatica a comprendere, perché non parla, perché magari il suo dolore diventa una tachicardia, diventa una desaturazione. Noi abbiamo imparato a capire questo e abbiamo cambiato letteralmente il modo di fare della terapia intensiva neonatale.
Ma quanto siete bravi, professore, cioè i suoi collaboratori cosa devono dire? Avere un insegnamento del genere è importantissimo.
Sono bravi i miei collaboratori, i nostri collaboratori, i nostri medici, i nostri infermieri, e vogliamo diventare ancora più bravi.
Il territorio? Cosa deve fare il territorio? Deve apprezzare, deve essere geloso dell'ospedale del Ponte?
Secondo me il territorio deve sapere che abbiamo creato tutti insieme un bene comune, che è un bene pubblico da custodire e da far crescere. Vorrei tornare qui fra un po' a dire che è cresciuto ancora.
Professore, grazie. Questa era la 600ª trasmissione, intervista a Giorgio.
Grazie a voi.
Meglio di così non poteva finire. E devo fare anche le grazie, dobbiamo dare buona Pasqua a tutti i nostri radioascoltatori, certo, ai nostri medici, ai nostri amici. Tu che dici, Giorgio? Perché chiudiamo, perché guarda, sta già chiudendo tutto. Quindi
grazie, buona Pasqua.
Alla prossima.
Grazie, auguri, professore.